Invece ora avevamo promesso una sorpresa e lo ringraziamo davvero per concederci qualche minuto in mezzo ai mille impegni, perché è insomma una personalità davvero conosciuta, tanto che chi ci vede sul canale 92 avrà visto che abbiamo anche qui in studio Niccolò Santi. È molto contento di poter parlare con Paolo Bonolis, grande tifoso dell'Inter e presentatore televisivo. Bonolis, buonasera e grazie.
Buonasera ancora. A voi,
buonasera.
Stiamo bene? Come sta? Sì, cioè stiamo bene personalmente, come fiorentini stiamo parecchio male, parliamoci.
Periodaccio questo qua.
Periodaccio, infatti.
Speriamo di non fare la rifioritura proprio stasera.
Perché no?
Ma
invece?
Perché no?
Perché no. Stasera. No.
Allora, poi arrivo anche a qualche domanda sulle.
Tranquillo, dimmi.
Tu, posso darti del tu, Paolo? Anche se.
Te credo, certo.
E te credo. No, prima volevo dire, c'è qui con noi Niccolò Santi.
Carlo Conti.
Carlo Conti di Radio Firenze.
Diciamo
Viola.
Che l'accento è un po' quello. L'accento è quello di
sì,
Carlo.
Sì, la bronzatura però è decisamente meno. Sì, quella certo, del nostro Niccolò Santi. No, che ci ha detto prima di entrare, infatti l'ha ti ha contattato lui. Ha detto: per me è una grande emozione perché è il personaggio televisivo che io apprezzo di più. Mi mette quasi in soggezione.
Ma con la mano sul cuore, peraltro.
Con la mano sul cuore.
No, questa è una banalità.
Ma
perché.
Ma dai, questo...
è vero.
Ma dai, solo perché nel paese dei ciechi l'orbo è re, dai.
No, assolutamente. Ma perché per vocabolario, ironia, cultura, più in generale intelligenza, per me è il numero uno Paolo Bonolis della televisione italiana.
Quindi, insomma, sei gentile.
Capisci insomma con che pressione ora devi rispondere alle nostre domande. Paolo,
è il minimo sindacale che doveva dire.
Sì, sì, è vero. No, ci puoi dire la tifosa dell'Inter come vedi la partita di stasera? Inizio così con una domanda da 0 a 0.
La vedo sempre problematica, perché con l'Inter non sai mai cosa aspettarti, e perché generalmente quando si arriva, come dicevamo prima scherzando, quando si arriva da un periodo difficile c'è sempre il giorno in cui, come meno te l'aspetti, c'è la resurrezione. È probabile, guarda che la Fiorentina non gioca male. Devo dire che c'entra, può sembrare un discorso che non ha alcuna aderenza con la realtà e con l'oggettivo, ma è anche sfortunatella mica poco. E quindi le partite poi si indirizzano certe volte con una situazione che non rende merito a quello che poi si è realmente espresso, l'impegno che ci si è messo. La qualità del gioco, e purtroppo c'è anche questo, e devo dire che ci sono periodi meno fortunati e periodi più fortunati. Il Napoli sta vivendo un periodo molto fortunato, il Milan ha vissuto momenti fortunati e pochissimi meno fortunati, la Fiorentina sta vivendo un periodo un po' cupo, un po' scuro. L'allenatore secondo me è molto bravo, Stefano. La rosa c'è. Però che te devo dire, quando gira al contrario, gira al contrario. Questa è un'analisi che parrebbe non tecnica, però purtroppo, come voi chiamate il calcio, molto spesso puoi girarti chimicamente in maniera perfetta tutti gli ingredienti possibili e immaginabili nell'alambicco, ma non ti viene, perché per sfiga non ti viene.
Sì, per tanti motivi. Bonolis, volevo chiederti, siccome è un discorso che si fa spesso sul valore della rosa della Fiorentina, cioè soprattutto in questo momento disastroso con 4 punti in 8 partite, si dice: ah, ma quale giocatore della Fiorentina attuale potrebbe giocare in una big?
Ci stavo pensando anche io.
È un modo carino per chiederti la classica domanda: se dovessi prendere un giocatore alla Fiorentina, dei 13-14.
Allora Ken è sicuramente un ottimo attaccante per impegno che ci mette, per capacità di tiro, per velocità in progressione, per controllo della palla e per combattività in campo. Gudmundsson è a corrente alternata, fa delle giocate molto belle e poi tende a scomparire, ma questo credo sia una questione prettamente psicologica, non tecnica, perché tecnicamente il giocatore c'è. Avete preso due ragazzi, uno non male, Son, a me piace molto, credo che questa sera giochi. La difesa è sufficientemente arcigna, perché ci sono i giocatori difensivamente forti, avete un grandissimo portiere. La regia è affidata a Fagioli e al Valdostano, che forse a livello di brillantezza, di intuizione, non hanno quel guizzo. Sono più dei ragionieri del centrocampo, e forse questo rallenta un pochettino le potenzialità offensive della Fiorentina.
Ma nel senso che non c'è molta intesa fra Nicolussi, Caviglia e Fagioli?
Non lo so se non c'è intesa. noi avevamo un giocatore che si chiamava Aslani, che ora gioca col Torino,
sì,
che è un ottimo giocatore, i piedi ce li ha, però fa 3 tocchi in più ogni volta che gli passi il pallone, e in un calcio veloce quei 2 secondi, 3 secondi in più finiscono per determinare l'insolvenza di una idea che poteva essere sfruttata, di un rientro difensivo e così via. Quindi una maggior velocità di pensiero dovrebbero azzardarla, perché i piedi ce li hanno, ma poi è la testa che guida tutto, quindi certo, loro sono più ragionieri, e questo credo, mi è parso di vedere da quel che ho visto delle partite della Fiorentina, viene a rallentare le opportunità offensive.
Io ho una curiosità, Paolo, che riguarda Pioli, vabbè, poi magari ne parliamo, però io più che altro stavo sul calcio e su Pioli, visto che lo citavi prima. C'è stata una parentesi all'Inter di Pioli, e la mia curiosità è stata una parentesi per un motivo in particolare, cioè a tuo avviso, perché poteva andare meglio?
I motivi sono insondabili. Ancora più breve è stata la parentesi di Gasperini all'Inter, se è per questo. Sono parentesi che si chiudono velocemente, non credo solo per ragioni tecniche, ma per altre ragioni che poi giustamente vengono chiuse nel segreto di Stato, ma credo siano anche altre le ragioni, credo, per cui già che credo.
Però ha lasciato un bel ricordo, da come ce ne stai parlando.
Ma come no, ma poi è una bravissima persona lui, una persona gradevolissima, gentilissima. Purtroppo ci ha sottratto uno scudetto quando era, come si diceva, on fire, però l'acqua la siamo tirata addosso da soli, eravamo on fire pure noi, però ci siamo annacquati e quindi si è spento il falò. Ma lui è una persona molto brava tecnicamente, è molto colloquiale con i ragazzi, insomma sa essere quel padre fratello maggiore che generalmente questi ragazzi richiedono, perché poi alla fine della fiera saranno milionari, saranno splendide figurine, saranno acceleratori di entusiasmi o di depressioni, però sono sempre dei ragazzi, quindi hanno bisogno di una guida e nel sentirsi confortati, e lui in questo è particolarmente bravo.
Angelo?
Allora, sì, allora io vado un po' sul campo, perché l'assenza di Mkhitaryan, che per me ha un'intelligenza atomica, cambierà, ecco, secondo te, gli equilibri a centrocampo? Ci sarà Sucic oppure magari Zielinski? Ecco, in che modo l'Inter proverà?
Credo che giocherà Sucic questa sera. Sì, cambia. Sucic ha un atteggiamento a centrocampo tipicamente croato, quindi sono un po' i palleggiatori europei loro. Poi certo, parli con il signor Modric e vedi altre luci brillare,
altre caratteristiche.
Esatto. Sucic ha un bel passo, ha un bel fisico per essere una mezzala. Io l'ho visto giocare molto bene da mezzala destra, e serenamente secondo me Barella può giocare mezzala sinistra. A sinistra lo vedo più castigato, è come se gli venisse un briciolo di labirintite da una parte invece che dall'altra. Mkhitaryan è ovvio, è un'altra categoria di intelligenza tattica, di progressione eccetera, però ragazzi, non è che invecchio solo io, gli anni passano per tutti, gli incidenti fisici, più vai avanti negli anni più è probabile che possano accadere, ecco, è ovvio che c'è questa differenza.
Ma prima di salutarti, Paolo, ci dici anche un po' l'ambiente che aspetterà sia Inter che Fiorentina, perché insomma c'è stata una sconfitta dolorosa con il Napoli, anche un po' inaspettata, insomma, secondo me, perché
anche forse un po' premeditata, sì.
Sì, cioè io ho avuto la sensazione vedendo la partita che l'Inter, come spesso accadeva anche con Inzaghi, si sia un po' specchiata, no? Ha detto va bene, questa la portiamo a casa, e poi gli episodi alla fine gli sono andati contro. Però ecco, c'è Kivu,
un allenatore, alla fine del primo tempo se ne erano fatti 2, non era successo niente.
Capito, esatto. Però se non li fai
in un periodo fortunato, se pigli per 2 volte il palo e esce di un anticchia, non è certo responsabilità del Napoli. Il Napoli ha fatto 2 bellissimi gol in contropiede a fronte di una squadra che era tutta sbilanciata in avanti per recuperare ciò che pensava potesse serenamente recuperare, e quelle sono distrazioni difensive di cui i 2 centrocampisti, Anguissa e McTominay, hanno approfittato immediatamente e sono stati bravi.
Ma rischia di avere delle ricadute, cioè comunque giocare a San Siro è sempre giocare con 70.000 persone, no? Perché io vedo un grosso entusiasmo attorno a Chivu e anche una grossa
serenità. C'è un grosso entusiasmo intorno a Chivu, e ti devo dire che quando le sconfitte sono palesi perché la squadra è superiore, può esserci una forma di leggero disincanto da parte del tifoso, ma quando le sconfitte sono determinate da qualcosa di tremendamente oscuro, e invece questo aumenta l'entusiasmo, perché ti senti vittima di una circostanza che non ti spetta e quindi continui a credere fortemente nelle tue possibilità. L'Inter ha delle grosse possibilità, Chivu è un allenatore secondo me eccellente, nonché persona simpaticissima, che ha saputo anche trattare a livello mediatico i fatti di Napoli con grande eleganza e con grande distacco, per cui credo che l'Inter sia perfettamente in corsa per tutto, anche perché, voglio dire, non è che c'è stata una fuga, bene o male stanno tutti lì, e quindi è ancora tutto da decrittare quello che potrebbe accadere nel proseguo del campionato. Il tifoso giustamente ci crede, ma il tifoso ci crede per natura. Riuscire a spegnere l'entusiasmo e l'attenzione di un tifoso deve essere veramente grosso il fatto per poterla spegnere, deve esserci una sequenza infinita di delusioni e piano piano tutto ciò si spegne, come accadde all'Inter negli anni 80 dopo lo scudetto dei record, quando abbiamo campato, eravamo sempre tra coloro che sono sospesi, stavamo lì, non vincevi o perdevi o pareggiavi, non cambiava niente, insomma, che è un po' quello che succede ad alcune società di cui i tifosi si lamentano molto, come il Toro, che peraltro gioca bene, però stanno sempre lì, a mezza via, vorrebbero fare di più e più di quello non si riesce a combinare. No, io credo che ci sia sempre l'entusiasmo a San Siro. L'Inter ha sempre avuto un tifo costante, un'attenzione costante, perché le potenzialità ci stanno, poi le circostanze certe volte te le ridimensionano e certe altre volte te le esaltano, ecco tutto qua.
Io ho veramente un'ultimissima curiosità, ne approfitto visto che abbiamo...
Non puoi chiedere se ti chiamo avanti o
no. No, ma basta, ma c'è un chiodo fisso che ti casa il cervello. Sì. No, a proposito di avanti un altro, per capire come la penso, tra l'altro un tifoso di una squadra diversa dalla Fiorentina, se Pioli non dovesse riuscire a vincere una partita entro la prossima sosta, che sarà fra una o due settimane, diciamo, avanti un altro?
Ma spero di no. Spero di no, perché ti ripeto, le circostanze che hanno determinato questa situazione viola sono circostanze non figlie di un gioco inespresso, quindi no, non credo. No. Poi sai, va a capire Comis quando va parlando, cosa va dicendo, esatto. Questo non lo so,
esatto.
Dico, però questo che ne so io, però Pioli è un signor allenatore e non credo che un cambio in panchina possa determinare qualcosa di significativo. Poi però quali siano le dinamiche nello spogliatoio, quali siano i rapporti che ha lui con i calciatori, questo non te lo so dire,
certo.
Che ne so io, spero di no per lui, spero di no per voi, perché avete un buon allenatore e lei è una bellissima persona.
Allora credo che a questo punto ci attaccherà in faccia, ma un ascoltatore vuole sapere come nasce la passione per l'Inter dal Romano Doc, e io glielo devo chiedere perché sono il tramite,
perché mio papà è di Milano. Mio papà nacque a Pero e quindi sono cresciuto vedendo quello che si poteva vedere allora delle partite con mio papà. Papà non c'è più, però mi ha indirizzato in questa traiettoria e ti devo dire che ancora oggi quando guardo le partite mi sovviene ancora la figura di papà.
Molto bello. Paolo Bonone, sulle doti comunicative dubbi non ce n'erano, doti anche di analisi calcistica non male. Dovessero far fuori Pioli, mandiamo un messaggio a Commisso magari se viene a farci sì, da allenatore.
Non ti deve preoccupare, quando mandi il messaggio a me io te lo rispondo.
Perfetto, grazie mille.
Io volevo ringraziare davvero Paolo, che tallono da ieri, credo che so se registravi avanti un altro. Comunque, tra l'altro, avanti un altro nel salottino c'è una mia amica che è Marta, la contorsionista. Che lì c'è un po' di gente strana, una delle quali appunto lei.
Beh, Marta, però non c'è andare a letto perché te li
attenzione.
No, vorrei sapere perché
si contorce come un cobra ferito, io non so
appunto.
Molto bene, grazie mille Paolo Bonolis.
Grazie a voi ragazzi, divertiamoci tutti
e buona partita.
Grazie,
e buona partita.
È arrossito Niccolò.